Inizio io, sono Lucia Farinati e leggo Nigro.
Sono Antonello Fosu e leggo Pascali.
Sono Valentina Musmeci e leggo Carla Lonzi.
Sono Francesca Salvetti e leggo Alviani.
Sono Luisa Macatrozzo e leggo Castellani.
Sono Barbara Bisci e leggo Turcato.
Sono Angela Busolin e leggo Scarpitta.
Sono Marino Elbot e leggo Consagra.
Sono Michela De Grandi e leggo Accardi.
Gli studenti la rivoluzione se la sono fatta per conto loro, questo è giusto. La contestazione globale, in fondo, avviene proprio sulla base di una generazione che va contro quelle precedenti. E siccome questa società, al momento, dopo la società dovuta anche alla cosiddetta resistenza, che però non ha avuto una continuità, si è come pietrificata, con gli stessi individui, con gli stessi slogan, con gli stessi premi. Naturalmente loro hanno sentito il bisogno di non aspettare 80 anni per poter diventare qualcosa. Infatti il mondo, e specialmente in Europa, è ancora in mano della gente molto vecchia. La frenesia poi, che ha spinto quelli della generazione, come la mia o anche più giovani, però sempre tagliati fuori da quel movimento studentesco, di incastrarsi dentro, non lo so se sia stato fatto di buon gusto, ecco. No, non è stato un fatto di buon gusto, perché gente che poi, in fondo, aveva spremuto tutto l'apparato prodomo personale in tutti i sensi, quindi non poteva tanto contestare, perché c'è un fatto opportunistico, e poi opportunistico a tutti i costi, insomma, di non voler perdere nessun treno. Naturalmente, al lato pratico, diventa grottesco, ma basta vedere la figura che hanno fatto adesso per darti un'idea. La figura che hanno fatto dei colleghi alla contestazione della Biennale. Ma come? Prima o poi sono entrati nei sindacati socialisti, poi ne sono usciti. Adesso hanno fatto tutta una manovra per avere il premio. Poi, però, è successa la rivoluzione dei giovani. Allora no, perché bisogna essere d'avanguardia. Allora bisogna essere per la rivoluzione dei giovani. Ma, insomma, non la facciamo più i pagliacci. Voltano i quadri, però li voltano a metà. Poi vengono i critici e li rivoltano. Ma, insomma, dico, ma che facciamo? Ma che ci sta con questa gente qua? Ma sono dei buffoni, guarda. Adesso mi son corsi dietro a Venezia perché dovevo firmare una carta con l'Arnaldo Pomodoro. Ma io non firmo nessuna carta. Non prendo la responsabilità. Come? Tu hai fatto mari e monti per entrare in questa commissione. Vabbè, avevi il diritto di entrare lo stesso. A un certo momento hai dato le dimissioni e allora scrivono una carta per cui tu ti giustifichi, in un certo senso, o trovi il destro. Ma no, io non firmo nessuna carta, ma non me ne frega niente di te. Andiamo.
In stato di ignoranza gli studenti sono tenuti in parte coscientemente perché le scuole sono quelle che sono. E io penso soprattutto coscientemente perché altrimenti non ci sarebbe ragione che le scuole non cambiassero, no? Attualmente c'è una cultura che vuole mantenere la propria linea, che sembra la più garante di una tranquillità, è chiaro. Chi arriva al potere ci arriva con una certa tecnica e con una certa esperienza su una data cultura e da quella non si vuole muovere. Sta alle forze che non sono al potere di impiantare un nuovo modo di vedere, un'altra tecnica, di fare un'altra situazione. Ora, è chiaro che la scuola, finché non entra veramente in crisi nelle possibilità, appunto, che chi non è al potere intervenga, se non succede questo, la scuola sarà sempre fatta per una tecnica classica, accademica. Difatti, le istanze rivoluzionarie si rivolgono alla ricerca di una gestione del potere che non sia quella attuale e che non pervada la delega del potere da parte di chi non l'ha, cioè questa enorme mistificazione che è la cosiddetta democrazia suffragio universale. Perché si sa benissimo che la gente che viene delegata a rappresentare certe categorie arriva a questa delega quando è talmente lontana ormai dalle esperienze della base di chi sono chiamati a rappresentare. Perché per arrivare al potere devono spendere una vita in intrallazzi vari che quando ci sono non rappresentano affatto, sono troppo lontani dai problemi reali.
Ormai hanno raggiunto lo stato solido o liquido o gassoso uguale a quello del potere e si confondono subito. Dall'altra parte il meccanismo è ancora questo. Tu, anche con un comunista che è arrivato alla direzione del partito, tu non ci puoi più parlare.
Abbiamo un capo dello Stato che è stato combattente in Spagna, no? Capo delle brigate internazionali, non apre bocca se non parla di patria. Un vicepresidente del Consiglio che vediamo che politica fa malgrado sia stato rivoluzionario alla sua epoca. Quindi è proprio il sistema che porta a questa frustrazione continua che tende a mantenere lo status quo. È una truffa ben congegnata.
In questa contestazione della biennale e della triennale la gente parlava di artista e non sapeva chi era. C'erano quelli che dicevano non usiamo più questa parola perché è una parola dell'antichità. L'artista creatore. Non esiste la creazione perché il mondo non è creato da Dio. Persone che non avevano nessuna esperienza dell'artista o di che cos'è l'arte, tuttavia parlavano di artista e di arte. Fabbro e io abbiamo presentato un testo, adesso lo leggo, che è stato sottoscritto solo da Paolini e un altro. Proprio non ha mosso niente. Ci hanno preso per gente venuta dalla Luna. Il testo è questo. L'individuazione dell'artista non avviene automaticamente, poiché mentre un operaio o uno studente sono definiti dalla loro appartenenza e dalle categorie operative, essere artisti non abbraccia necessariamente l'insieme degli operatori in pittura o in scultura, non coincide con l'iscrizione a un sindacato. Si presenta così la necessità di svolgere un lavoro che porti verso una chiarificazione. L'artista ha il sospetto, storicamente fondato, che passare da un'interpretazione di cultura borghese a un'interpretazione di cultura marxista sia passare su un terreno comunque inadatto alla sua liberazione, poiché non sente di potersi sconfessare in un ruolo in cui non si riconosce e non può interrompere un'attività in cui crede come possibile vitale una congiunzione con ogni individuo disponibile. Per l'artista non c'è alternativa di identificazione in questa società o in altra società ipotizzabile, perché sua capacità è non identificarsi con la struttura sociale. L'artista è disposto a volere una rottura dei sistemi istituzionali, poiché nell'attuale stato della cultura la sua identità non è appropriata alla sua disponibilità. La cultura, nel suo processo di mediazione, ha riconosciuto che l'artista non si è configurato come asservito al sistema, ma ha considerato questo un fatto non importante, non pericoloso, perché neutralizzabile. È ovvio che adesso sia la cultura a dover giustificare il suo asservimento al sistema. La cultura, non potendo esimersi dal prendere in considerazione la personalità più nuove e precise del movimento moderno, e su questa scelta possiamo riaffermare la nostra adesione, ha tuttavia agito in modo da renderle non operanti sulla coscienza del singolo. L'artista non ha dunque ragione di sconfessarsi né davanti a se stesso né davanti al proletariato, poiché è sua premessa lo sconfessare la cultura in quanto canale di estranizzazione dai motivi liberi, di autoregolazione da cui nascono le opere d'arte. La cultura tende a creare un'immagine falsificata dell'artista, della sua personalità e della fenomenologia artistica. È lì che è venuta quella distorsione mercificante già chiara a Marcel Duchamp 50 anni fa. Nella pretesa di tradurre alla società le implicazioni di un difficile sistema di segni, la cultura ha portato una mistificazione. Oggetto della mistificazione è stato l'artista, il quale ha visto la sua opera strumentalizzata, resa futile nella misura in cui sono state futili le motivazioni della cultura.
Si diventa artista quando ogni esperienza che si ha è un fatto personale, quando qualsiasi informazione che ci riceve viene riscontrata sempre sulla base della propria personalità, sulla base della propria libertà. Si crea una grande coscienza di se stessi. Questo non significa che l'artista è un egoista. Qui l'egoismo non c'entra. Perché l'artista, in questo caso, è anche un uomo che soffre molto, è uno che sta facendo tutte le esperienze possibili, corrispondenti naturalmente a una sua gamma di natura. Un artista è capace di fare alcune esperienze, un altro artista è capace di fare altre esperienze, come naturalmente qualsiasi uomo ha delle qualità e non ne ha tutte.
Ora un artista si diventa poco a poco, ci si diventa mano a mano, crescendo questa coscienza di fare di ogni cosa un fatto personale, un'esperienza dentro se stessi. Questo a che cosa porta? Porta al fatto che ognuno di noi, ogni artista, si crede una specie di questo nastro qui, un individuo che raccoglie esperienze. E queste esperienze gli servono ad avere pronta la registrazione di cosa gli è capitato attorno. In questo modo l'artista è continuamente presente con la vita di un uomo. Lui si identifica più che qualsiasi altro individuo, si identifica la persona con quello che fa. E questo non c'è nessun'altra professione che l'uomo politico, che può sembrare l'individuo più vicino all'identificazione tra il suo mestiere di uomo politico e la sua persona, non lo è rispetto a come lo è questo l'artista. Che cosa ne viene fuori? Ne viene fuori che l'artista dovrebbe essere l'individuo meno dissociato di tutti. Ora, in questo non dissociazione c'è una grande suscettibilità. L'artista, in questo caso, è l'uomo più vulnerabile possibile, perché se viene richiamato dal punto di vista umano è come se lo si richiama dal punto di vista professionale, dal punto di vista del lavoro. L'artista diventa la persona più debole, perché in qualsiasi modo lo si attacca, in qualsiasi modo lo si critica, si coinvolto tutto. Questo è, diciamo, molto pesante, in un certo senso, però è così. Mentre qualsiasi individuo, uno guida una macchina, è una persona anonima. Chi commette uno sbaglio, l'altro gli dice cretino. Chiunque ha la capacità di dissociarsi da questo episodio e di non prendersela. L'artista invece se la prende, perché lui in questo caso è proprio immerso nella sua personalità. Perché l'artista è così dentro che si sentirà artista anche quando guida la macchina. Si sente coinvolto tutto, anche quando fa un gesto anonimo. Ci vogliono degli allenamenti terribili. Ecco perché vediamo alcune vite distrutte di artisti, perché è difficile reggere. Man mano che un uomo acquista maturità, se questa maturità è coerente anche allo sviluppo del proprio lavoro, tutto va bene. Ma se qualcosa delle due va distaccata, allora c'è il dramma. Se l'uomo, come l'individuo, incomincia a capire che il proprio rendimento nel lavoro non segue la sua maturità, l'uomo incomincia ad avere paura di fare questo mestiere, ad avere paura a sentirsi proprio in un mare di disagi, è vero? Oppure al contrario, quando un individuo è stato preso come l'emblema, il simbolo dello sviluppo di un dato punto dell'arte, e quindi lì si dà molto credito come artista, si trova come un individuo distaccato da terra, quando ancora la sua maturità di uomo non è perfettamente collegata all'importanza dal punto di vista dell'arte. Allora questo individuo si trova molto imbarazzato e fa dei gesti che possono essere criticati, dei gesti che lo fanno soffrire. Un artista quindi cos'è? È come una cellula che liberamente si è svolta, è cresciuta creando questo nucleo complesso tra l'uomo nella società e il suo lavoro, la sua osservazione e il suo prodotto. Questo è importante, è il suo prodotto. Ora, in questo caso, l'uomo che lavoro ha fatto ha cercato di diventare un uomo libero, perché è chiaro che la spinta umana è questa. Cercare di essere liberi. Perciò un artista è libero come uomo,
è libero nella sua professione e questo è il centro della cosa. Quando un artista si trova a essere condizionato, perde una sua libertà. O chi sia della parte di l'uomo, o chi sia della parte che riguarda la sua creazione, la sua attività, ecco che nasce il dramma. Quindi, se uno cede a questo condizionamento esterno, perde sempre più il nucleo centrale, importante, che legava le due cose, diminuisce di qualità. Prendiamo per esempio l'architetto. L'architetto, probabilmente, chi è? È l'uomo che nasce già condizionato da dei fattori tecnici più da quelli della sua libertà come esperienza umana. Allora, che cosa succede? Che l'architetto non diventa artista. L'architetto viene traviato, viene immesso solo nella carreggiata tecnica dell'aspetto tecnico con la vita. Lui non è più quell'individuo che ha messo insieme le due cose. Il lato dell'assorbimento delle esperienze come fatto che lo interessa direttamente e il lato delle esperienze che fanno un fattore tecnico esterno, uguale per tutti gli uomini impegnati in quella professione che tengono dissociato l'individuo. L'avvocato è avvocato al suo tavolino al tribunale, poi è un individuo che si occupa di cose, si occupa di politica, magari si occupa di arte, intenditore di musica, va a pesca, eccetera. Non mette insieme i due aspetti, non le metterà mai, anzi, vuol completamente dimenticarsi di questi due aspetti. L'architetto è uno che magari sarà travagliato in questa cosa, non come l'avvocato, è vero? Non è proprio come un avvocato, però è uno che ha perduto continuamente la responsabilità. L'artista è anche, diciamo, un abituato, un allenato a fuggire dalle cose che lo possono prendere prigionato e quindi è disposto a delle rinunce. È importante questo rispetto all'architetto che non vuole rinunciare mai. La posizione dell'architetto in questo è all'opposto dell'artista. L'architetto crede come quel boia di San Francisco che dice: io ho ucciso 150 persone, non mi vergogno di essere un boia. L'ho fatto perché sono una persona umana molto caritatevole e non mi aprivo il gas io a quei condannati a morte. L'avrebbe fatto un altro che magari non sarebbe stato così umano come me. Ora l'architetto pensa allo stesso modo che la cosa in mano a lui si stava il più possibile, ha delle probabilità di salvarsi e quindi accetta tutti i compromessi. Questo è un meccanismo che ha il suo lato giusto in un certo senso, non criticabile, perché la società lo pone in una determinata condizione e lui accetta una determinata funzione. La funzione è quella, però, invece, l'artista no. L'artista non accetterà mai il ragionamento del boia, né quello dell'architetto. L'artista dirà: io rinuncio, non me ne importa niente, io rinuncio. Ecco, allora è una posizione, diciamo, di assoluta libertà e quindi la società non lo prende mai. In qualunque caso, però, se lo ha preso, lui se ne sente responsabile. Ecco perché il Pagnoni a me non mi interessano e quelli che credono che l'artista sia stato travolto non mi interessano. L'artista, essendo un uomo libero, adotterà il sistema per quello che gli serve, sfrutta alcuni lati del sistema per fare quello che lui vuole e in questo è la sua capacità di modificare le cose, adoperandone una e sfuggendo le altre. Io penso che tutti gli artisti in generale, quando un artista è vivo, prendiamo un giovane, cosa fa?
si mette, da quello che gli risulta, intuisce che un lato deve essere ancora chiarito e che lui può dare il suo contributo alla chiarezza su un certo tema, e questo tema lo porta avanti. Mentre può darsi un artista che ha raggiunto un certo equilibrio tra un modo di vivere e un modo di lavorare, vero? Il senso della ricerca non lo interessa più o lo interessa meno. E allora, lui che cosa cerca? Se questo uomo ha già vissuto in modo che pochissime cose gli sono rimaste da sperimentare, da capire come uomo, lui cerca di farne del suo lavoro, proprio di farne un prodotto che riguarda lo se stesso, che riguarda ancora quello che ha intravisto, quello che lui ha vissuto. Se questo lo soddisfa, l'artista può avere la dolcezza di portare avanti la cosa che lui ha fatto. Questo non è un elemento negativo. Per me, un artista può arrivare a questo limite qui quando gli capita che la società non lo traumatizza più, in un certo senso.
La prima mossa è stata di fare al quarto piano nel mio studio Park Avenue South, di fare nello studio un'automobile. Ho voluto ritrovare il movente puro e semplice e rendere quanto più, direi, fotograficamente chiaro fosse possibile questo elemento così costante della mia attività, un'automobile da corsa. Naturalmente, al quarto piano, in uno studio di 10 metri per 7, dove la porta era, sì e no, tre quarti di metro. Un'automobile non si può fare, è un po' come i vecchi marinai che mettevano il vascello in una bottiglia. E un po' era così, e un po' era così. Ho cominciato dentro un ambiente a portare dei pezzi fatti da me, perché la prima macchina non esisteva come fatto meccanico, esisteva solamente come copia, come facsimile, era un inganno ottico. Quella macchina lì, Rayo Jack, completamente fasulla. Ah, però è lì. E la sua apparenza è esatta. È un modello esatto di un'automobile da corsa che io ho visto quando avevo 13 o 14 anni. Ho preso due pezzi di legno, li ho lavorati, sono diventati il telaio. Ho fatto il calco di un motore e quello era un motore. Per me, ho preso cose che mi capitavano sotto mano, che sapevo che corrispondevano alle proporzioni esatte, e poi lì mi sono fabbricato un'automobile ottica. Quando l'ho vista era così vera, stava così bene, anche dei corridori sono venuti dentro a guardarla e non sapevano che era finta. Allora ho detto, ma è un peccato, dovrebbe proprio essere una macchina vera. E sono andata in giro per tanti stati del nord-est cercando pezzi basilari, telai, sospensioni, ruote, cose che naturalmente uno non può fabbricare, ci vuole un'industria. Ho preso questo collage mezzo sentimentale perché si rifaceva alla macchina che amavo quando ero ragazzo, e direi mezzo tecnico perché si trattava adesso di ricostruire, di ristrutturare, di ripresentare un'automobile da corsa dell'epoca in cui ero affascinato da queste cose qui. Con tutte le remore, nostalgie, carne de bal, quel che vuoi, non mi importa niente, basta che sembrasse ancora calda, non sotto una cupoletta di vetro, ma ancora abbastanza aggressiva da essere spinta sulla strada e che la gente dicesse, ma guarda, è viva quella macchina, è viva. Insomma, ho voluto portare quello che era solamente un inganno ottico nella sua realtà, però dipingendo questa macchina, riscaldandola proprio veramente con un lavoro di carrozzeria, di intuire bene com'era una macchina allora, perché veramente sembrasse ancora non solo un marciante, ma competitiva. E sono riuscita abbastanza, perché spesse volte mi chiedono, ma quanto va? Che velocità hanno queste macchine qui? E rimangono molto male quando rispondo che fanno una velocità modesta. Allora non dico niente di più. Quando mi chiedono che velocità fanno, dico, sono velocissime sono. Naturalmente non dico quanto, però sono velocissime perché all'occhio sono velocissime. E rispecchiano ancora, direi sostanzialmente, l'auto di oggi, anche se sono macchine di un'altra epoca. È sempre un certo vestito fatto per il taglio di un certo uomo, che si infila lì dentro con la mano, entra in un guanto. Sono come vestiti fatti su misura per un certo uomo. La macchina che sto lavorando adesso è per un certo uomo americano sull'1,85 m di altezza, dove a guardarlo, quando sarà dentro la macchina, che gli si debbono vedere le spalle, si deve vedere la cuffia, si debbono poter vedere le mani a una certa altezza. Quando tocca il freno, il gomito deve alzare una certa altezza. Voglio un uomo quando faccio una macchina, voglio un certo uomo che ci sta dentro. Così, quando sono vuote e uno le guarda, un pochino immagina l'uomo, il tipo di uomo. Quella macchina lì è tutto ferro, cosa insolita perché molti sono in alluminio. Qui ci sono sei adesso, molti sono in alluminio e molti sono in fibra di vetro. Ma quella macchina è tutta ferro, E allora ci vuole un certo tipo di contadinaccio alto 1,85 m che ha il senso di queste cose, della pista di terra, del polverone. E sono ancora gli americani che girano oggi. Non è vero che è un Neanderthal scomparso. E allora per me la macchina ha questo senso appunto, del coperchio, della stessa giacca, camicia di forza, se vuoi, che lega dentro un certo uomo.
Quest'inverno un amico, un regista di cinema d'avanguardia, una sera mi aveva detto: tu come artista è inutile, ormai non interessi più la società del futuro, interessi più come professore, insomma dovresti fare il professore di una società. Dico, io sono stato a Berlino, invece di fare il regista sono andato a prendere parte a queste cose. Allora ho pensato su questo molto, perché siccome mi hanno pure accusato e mi hanno detto: ma tu? E invece io credevo, sentivo di aver fatto sempre come quella che poi qua finisce, che tutti mi hanno sentito di essere sempre stati in contestazione con la società. Adesso non mi viene meno voglia di... Ah, una sera c'era un giovane universitario al ristorante da Cesaretto e ho detto: beh, io sono in contestazione, sono così. Quello mi ha guardato con gli occhi nebbiosi e dicevano: ma questa da dove spunta? Perché dico, questa è Carla Accardi, ma io guadagno come una professoressa di scuola. Non è vero poi che guadagno sempre come una professoressa di scuola, perché ogni tanto ho un lavoro, però me lo devo faticare. Allora dico, io come professoressa di scuola media sono trattata malissimo dalla società, dunque... Mi dicono, sei conosciuta, ma io sono un continuo problema per il domani, è di tale. Però invece è venuto uno che mi ha detto, sto interrompendo troppo qui, e mi ha detto che come artista che aveva agito dentro un periodo temporale e insieme a una società, anch'io avevo la mia parte di integrazione, capisci? Allora mi sono messa a studiare su questa cosa. Infatti una volta ho detto a un giovane, l'ho detto con una presunzione un po' forte, non so se è giusto o se è sbagliato, sai, io veramente ho fatto sempre dei gesti che la mattina dopo proprio non mi dovevo pentire, ho sempre soppesato che questo gesto fosse non falso e non fosse corrotto. Questo giovane, che però so io che tipo è, perché allora veramente avevo creduto che era da prendere a esempio. Questo sbaglio si fa, che uno prende a esempio tutti quelli che incontra, non è vero? Questo avevo fatto e io non me lo pongo nemmeno questo problema. Che significa questa cosa? Che è la purezza? Allora sono rimasta ferita da questo fatto. D'altra parte invece insisto molto su questo. Adesso perché? Se vedo la società italiana, mi sembra che la purezza dei gesti sia un punto ancora da cominciare ad affermare, addirittura. Ma non che dobbiamo fare solo in 10 tutti i commenti che uno con gli altri 9 sanno non fanno questi gesti. No, io in questo periodo ho la sensazione di imporlo agli altri, pretenderlo. Infatti vi ho detto, quest'anno cambio scuola con impianto. Perché per quanto nell'altra, per quanti sforzi facessi, ho avuto una grande confusione. Giornate in cui uscivo dalla classe e dicevo: ragazzi, faccio un'ora di sciopero perché non so risolvere questo problema di stare con voi qui. Poi ho provato in tanti modi, ti ricordi? Quest'anno voglio andare lì senza nervosismo, ogni mattina, studiando che cosa devo fare quella mattina. Ma proprio studiandolo dalla sera avanti, leggendo dei libri, vedendo un po', hai capito? Ho dei dubbi, delle incertezze però. Adesso qualche cosa dall'esperienza l'ho capita. Per esempio, i lavori belli sono quelli di farli parlare liberamente, fare esprimere le loro contestazioni, nelle quali io di sicuro sono coinvolta, perché me ne sono accorta, e poi ragionare con loro e controbattere fino all'esaurimento del problema, vedere perché li controbatto, perché loro mi feriscono, dirglielo pure: ragazzi, questa cosa mi offende, cerchiamo di capire perché mi offende. L'anno scorso avevo dei ragazzi di Prima Valle, molto particolari, molto sofferenti. Infatti mi dispiaceva andare via. Insomma, è stato drammatico e vergognoso quello che è successo in quella scuola, dove io pure sono stata responsabile, perché volevo che ci fossero classi differenziali e di aggiornamento. Invece il preside non le aveva messe perché non le voleva. Ho avuto delle discussioni, però. Non è che ho fatto poi come mi ripromettevo, andare al ministero e denunciare oppure parlare con un giornalista. Non l'ho fatto. Invece da oggi in poi voglio vedere se posso farlo. Perché andare al ministero, che è? Se non ho paura ci posso andare, no? È giusto. E poi andare con un amico giornalista. Me l'hanno anche chiesto. Se vuoi dire qualche cosa, diccela. È vero? Un senatore mi ha detto: se vuoi far presente qualche cosa, io la riferisco al Senato. E anche un parlamentare, e poi dei giornalisti della TV. Anche noi aristocratici, che vediamo tutte le cose sbagliate in Italia e non ci muoviamo. Per me è una grave colpa, perché c'è della gente poverina. Io ho conosciuto un giornalista democristiano che lavora alla televisione, stava ad ascoltare quello che dicevamo, io ed Elvira. Ci dovrebbero sentire dei dibattiti del Parlamento alla televisione. E lui invece: ah, interessante, beh, ci si potrebbe pensare. Allora, se noi potessimo avvicinare questa gente e dire: fate questo, fate quello, veramente succederebbe qualcosa. All'estero si ride sempre dell'Italia, perché gli uffici no, i consolati sono tenuti da gente vergognosa. Una mia amica è stata lì a Casablanca e si è accorta di questo fatto. Se non avesse paura per se stessa, andrebbe a dire: mettiamo, ora non c'è più Zagari, sottosegretario, ma prima c'erano i socialisti, niente meno. Ma che gente cretina mandate lì? Ma cos'è questa vergogna che i socialisti poi hanno all'estero dei fascisti a rappresentarli? E sabotateli. Se vi serve qualcosa, la falsità, almeno usatela per sabotare quello che c'è di corrotto. Come tu hai detto nel padiglione italiano della Fiera Internazionale di Sant'Antonio, Texas, della gente, oppure delle scuole, se una non ha paura e poi deve pure un poco vincere la sua pigrizia, perché credo che dopo ne prova una tale soddisfazione che è una cosa straordinaria. Non ti pare?
C'è un fatto: che la massa attuale è caratterizzata dalla piccola borghesia. La piccola borghesia, in fondo, non è una classe. Determinate classi sono tenute a una determinata situazione economica, migliore della prima. Quindi, non è che hanno un gusto speciale o specifico su come si deve esprimersi. È ancora una cosa informe, che però, ad agio, potrà prendere anche una sua caratteristica e, quindi, dare un certo senso a tutta un'espressione generale del mondo. La piccola borghesia è sempre stata un disastro, in generale, ma d'altra parte, siccome l'aspirazione attuale del mondo è di arrivare alla piccola borghesia, compreso anche, non so, i popoli del terzo mondo, noi assistiamo a questo fenomeno e, quindi, dobbiamo, naturalmente, tenerne conto. Penso che anche il mondo cinese, io sono stato in Cina e, in fin dei conti, la loro aspirazione è di essere come noi, attraverso un comunismo, diciamo, di tipo trotskista. Ma un'idea sull'arte ancora non ce l'hanno, perché nelle scuole e nelle accademie i cinesi fanno i monumenti al minatore, alla madre. Questa qui è una cosa ovvia. Conservano però, nell'insieme della massa cinese, anche un senso di buon gusto. Ora, loro sono stati forzati ad andare verso un verismo, in fin dei conti. Più che altro sarebbero portati per un'espressione di attitudine astratta. Ma il governo, indubbiamente, questo non lo vuole. Può darsi che i decaloghi di Mao siano l'inizio di una specie di astrazione di una società. Basta che non diventino un bizantinismo, però, perché c'è anche questo pericolo qua.
Comunque tu agisca, la politica ce l'hai addosso. Allora, piuttosto che gli altri la facciano per te, mi sembra auspicabile che sia tu a fare la tua politica. Poi che sia la politica culturale, in caso, gli artisti, a proposito di designer, architetti, così nel caso preciso, contingente in questo momento, la loro politica mi sembra debba essere proprio una politica di rottura delle strutture attuali, che non gli permettono di realizzare quello che loro hanno concepito.
Non gli permettono di concepire?
Per la vita dell'uomo, per renderla meno caotica e meno alienante. Il designer non esiste, in fondo i designer sono gli industriali. Questa è una battuta di Mari, ma non è una battuta, è una verità. Come si chiama quell'associazione di designer a Milano? Che sono in parecchi, non so, 30, 50. Fra l'altro fanno parte di questa associazione anche gli industriali. Sì, perché non è una cosa sindacale, ma è un'associazione così. Pensa che gli unici veri designers sono gli industriali, perché sono quelli che decidono tutto, di fare un certo prodotto piuttosto che un altro. Invece dovrebbe essere il compito dei designers, e di fatti questo è il compito che l'hanno, però lo esplicano gli industriali, naturalmente in funzione del loro sistema economico, chiedendo a quegli stupidelli di disegnargli la cosa così piuttosto che colà, perché così la vendono meglio.
Senti, quello che mi colpisce più di tutto a me sono le sculture dei negri, veramente. I loro oggetti hanno una tale evidenza, una tale forza che mi prendono, mi posseggono. I libri che compro adesso dell'arte sono questi qui. A me ogni oggetto, anche artigianale, qualsiasi cosa facciano, che sia autentico, mi fa impazzire molto, più di un designer moderno, ti giuro. C'è un abisso spaventoso tra un cucchiaio d'oro intagliato con l'accetta e in quella maniera, con quella decorazione, e uno nostro. Io trovo che siano troppo eleganti queste cose industriali. Vedi, c'è questo fatto che il disegno è sempre schiavo di un gusto. Sul piano del consumo, gli oggetti che si fanno non sono inventati. Sono costruiti a seconda del gusto, medio oppure alto, ma sempre del gusto. Mi convince molto di più una foglia, intrecciata in maniera tale da fare un bicchiere, che è un bicchiere di cristallo fatto con un certo disegno. Hai voglia? Dalla civiltà di consumo nasce un oggetto. Invece i negri, quando fanno gli oggetti, creano una civiltà. La creano in quel momento. C'è tutta l'intensità dell'uomo che crea il meccanismo, la scienza, crea tutto. La differenza tra la specializzazione di un certo lavoro di gusto e quello che c'è di umano nell'invenzione del mondo, la forza che crea veramente questo piccolo dio nero, fatto in una certa maniera, ma in quel momento crea una religione, capisci? Ci possono essere i più grandi scultori del 400, 500, 600, di come ti pare, che hanno fatto i cristi. Per me rispettano quell'intensità, non c'è paragone. Ma forse sto esagerando. In tutti i modi preferisco i negri. L'uomo primitivo, l'uomo che va in giro nudo e si accorge che il sole nasce a destra di quella montagna e termina a sinistra di quell'albero. L'uomo, così che camminando lungo la foresta scopre che il sole può nascondere anche dietro un'altra montagna. Per quell'uomo lì che ha bisogno di bere e fa con le mani una forma, proprio in quel momento, mentre fa con le mani così, c'è tutta l'energia di volere un qualcosa che ti crei una civiltà, che ti crei un sistema tuo. Non è l'oggetto, è proprio l'intensità che mette nel fare queste cose. Qui al massimo si può pensare a un bicchiere che debba convincere a bere. Mica che voglio parlare male di questi fatti, anzi, a me le cose pulite mi sono sempre piaciute. Ma quello che dicevo è proprio della forza di crearsi una civiltà. È in fondo il problema degli italiani, degli europei, capisci? E ci vuole l'intensità di chi non ha niente per potersi veramente creare qualcosa.
Mi sono accorta nell'analisi dei suoi quadri che i segni che vi intervengono corrispondono ai segni che popolano la grafia infantile dal primo stadio del griffonage al sorgere dell'esperienza rappresentativa della realtà. Ossia che il sistema dei segni da lei usato corrisponde perfettamente al sistema dei segni prefigurativi dell'infanzia, a quel sistema di segni che veniva considerato pura e semplice manifestazione caotica prima che alcuni psicologi, abbastanza recentemente, non vi avessero individuato un modo perfettamente coerente e strutturato di cogliere un particolare tipo di esperienza del mondo.
Antecedentemente ai rapporti spaziali euclidei e prospettici, esistono dei rapporti spaziali elementari, cosiddetti topologici, di vicinanza, separazione, apertura, chiusura, intreccio, successione, dentro, fuori, continuità, eccetera. Le ricerche degli psicologi dell'infanzia hanno così dimostrato che questa scienza nuova di un secolo, la topologia, è di fatto alla base delle operazioni euclidee proiettive. Siccome i suoi quadri riflettono costantemente questi rapporti topologici, non si può fare a meno di domandarsi se lei ne è consapevole oppure no. Questa domanda mi viene spontanea perché alcuni pittori contemporanei si sono posti, esplicitamente o no, il problema della topologia. Ciò non esclude che spesso i loro schemi spaziali riflettono delle deviazioni alle norme classiche dello spazio, senza peraltro giungere a far intervenire un sistema di rapporti spaziali topologico. Sentirebbe una conferma di valore nel fatto che nei suoi quadri i segni si connettono secondo relazioni la cui importanza la scienza e la psicologia stanno mettendo in evidenza?
Nella musica il ritmo corrisponde al tempo, perché ti fa accorgere del passaggio del tempo attraverso gli intervalli. Nella pittura, invece, gli intervalli non vengono avvertiti uno dopo l'altro, li percepisci tutti insieme, quindi il tempo si annulla. Hai la sensazione dello spazio. Nei miei ultimi lavori si ha una sensazione di tempo proprio perché queste ritmazioni sono tutte diseguali e legate l'uno all'altra in modo progressivo, geometrico. Allora lo sguardo le scorre perché man mano che passa da un punto all'altro il passaggio è diverso, mai uniforme. Anche per l'iterazione del 48-49 e soprattutto del 50 si può parlare di tempo e più tardi certi quadri li ho intitolati Dramma nello spazio e nel tempo, quando ho incominciato a sciogliermi dai modi di programmazione seriale nel 55. La programmazione seriale rispondeva a un segno rigido della concatenazione degli eventi, un senso che io stesso definisco fatalista. Infatti, quando ho una linea e quando tutte le linee conseguenti e simultanee e traccio tutti quei quadratini iterativi progressivi, evidentemente una volta cominciato da uno, so già dove vado a finire. E questo è un avvenimento fatalistico, vero? A un certo momento sento il bisogno di ribellarmi e di ribellarmi violentemente. Questo è il mio periodo di influenza informale che va dal 56 al 59, ma probabilmente io non ne avevo molto bisogno di questa influenza. Dopo questo periodo, in un primo momento, riprendo proprio l'esperienza del 54, lo spazio totale. Poi lo abbandono per fare dei collage come ripetizioni di parti vibratili cinetiche. Ora l'esperienza dei collage, secondo me, sono più valide come ricerca ma mia continuativa, nel senso che questi partner che si ripetono, però molto rigidi nel taglio, infatti li faccio come collage col pennello, perché ho bisogno di divisioni nette. Quindi c'è una rigidità fatalista. Hanno in se stessi quella materia vibratoria che esce veramente dal senso fatalista e crea tante piccole sorprese che non si avvertono una per una. Il quadro si vede tutto insieme, però nel quadro si hanno delle vibrazioni sottilissime e queste vibrazioni sono sorpresa. A un certo momento devo smettere questo periodo perché tecnicamente non lo posso sviluppare, anche perché mi vengono nuovi problemi che mi porteranno al tempo totale. Io non posso più sopportare questa cosa dello spazio che continua. Ho bisogno del tempo. Questo bisogno del tempo mi nasce negli stessi collage, perché le vibrazioni a sorpresa mi determinano uno stato d'animo non espressionistico, ma semplicemente di visione psicologica. Allora, questo fatto psicologico mi distoglie definitivamente dal suggerimento architettonico che viene dalle precedenti mie iterazioni dello spazio totale. Mi si presenta invece la necessità di identificare questa questione psicologica.
Allora, piano piano, delimito delle proiezioni prospettiche, le quali sono idealmente iscritte entro dei rombi. Naturalmente, siccome non sono figure geometriche uniformemente dipinte, e allora si vedrebbero tutte insieme e avrebbero una funzione concretista o al massimo suprematista, ma visioni prospettiche delimitate entro rombi ideali ed esse formate da tanti rombi, tutti diversi e tutti in rapporto strettamente geometrico l'uno con l'altro. Questo rapporto continuo implica istintivamente il cervello a girare col pensiero da un rombo all'altro. Allora, lo sguardo rimane immerso in questa delimitata serie di rombi. Quindi, non ho più la sensazione dello spazio, assolutamente, ma è il tempo che mi si sviluppa.
A Foligno, la tela tirata agli angoli del mio ambiente era una ripresa dei vecchi angolari. Aveva la stessa funzione, adesso, lì, più sensibile, di rendere meno percettibile possibile, di creare uno spazio il meno fisico possibile, il più smaterializzato. In un certo senso, appunto, con quegli angoli lì ci sono riuscito perché ci andavano a tastoni, non si rendevano conto della distanza e delle dimensioni. Questo che mi interessava era la sparizione della dimensione, far dimenticare la dimensione fisica. No, perché tutti mi rimproveravano che non si possono fotografare, invece è proprio quello lì che volevo, che mi si conferma, che mi conferma. I miei colori sono colori che ho sperimentato sempre in funzione di questo spazio mio nella formatura della superficie. Ho fatto anche dei quadri con i colori metallizzati, con delle aniline che hanno dei riflessi un po' metallici e poi ne ho fatti con delle vernici di alluminio. Questo è molto interessante perché smaterializza ancora di più la luce, le riflessioni che sono barbaglie di colore. Si ricollegano a quello che avrei voluto fare con le lamiere concave e convesse. Mi interessava che una certa curva ad una certa distanza crea un vuoto di immagine, l'immagine viene distrutta. C'era però sempre il pericolo di un'immagine riflessa perché se ti metti vicino ti specchi o ti rovesciano o dritto. Era troppo condizionato al punto di vista del fruitore, si poteva anche interpretare la cosa come uno scherzo di specchi concavi. Era solo ad una certa distanza che si creava quel vuoto, proprio quel vuoto di immagine, di luci molto irreali. Se ti metti nel centro di curvatura degli specchi concavi, non vedi più l'immagine, ma una luce che naturalmente è condizionata dalla luce ambiente. Comunque non lo vedi mai, cioè l'oggetto, non vedi mai un oggetto.
Nell'oggetto di Foligno c'è questa ricerca così di ambientare lo spazio, di togliere le possibilità di dimensione, vale dire uno spazio anche piccolo, farlo diventare grandissimo o farlo diventare molto solo otticamente, non per virtù pneumatiche o cose del genere insomma, ma per virtù ottiche. Ecco, vedi, questo qui che sembra un traffico enorme, no? Che sembra che ci siano decine di cose. Ci sono solamente tre cilindri, i quali ovviamente si rispecchiano gli uni con gli altri. Non si sa dove finisce, però sono solamente tre. Questo oggetto crea uno spazio indeterminato, perde la dimensione, cerca di far perdere la dimensione, per questo era tutto bianco. Il pavimento, il soffitto, le pareti, il non colore. Introducendo dentro la specularità, la ripetizione ancora all'infinito del non colore, che può concretizzarsi e anche sparire, ti dà questo senso di perdita di dimensioni. Era una ricerca, in questo senso le voglio come ricerche, capisci? Ecco, questo mi interessa molto, perché in fondo non è mai che provenga dal niente, così, ma sempre dalla conoscenza, piano piano, per questo non voglio mai usare la parola creo, ma elaboro, sviluppo delle cose. Le cose esistono, si vedono le loro proprietà, gli do un po' di mio fino a che diventino altro. Lì c'è l'idea. Poi quello che mi appassiona moltissimo è la struttura, il funzionamento, la cerniera, il fermo, non so, l'attacco, capisci? Proprio l'osso della cosa, l'organico, quello che è, quello che la fa ruotare, quello che la fa essere. Ecco, amo molto ricercare. Questo di Foligno l'hanno fatto di corsa, l'hanno fatto loro. Ovviamente questo non è un oggetto fatto da me, è chiaro, e quando produrrò questo oggetto lì, allora avrà tutti i crismi che penso abbiano gli altri oggetti finora fatti da me. proprio perché anche in questo senso bisogna che l'oggetto non sia turbato da niente. Pensa a questa immagine, hai tutta una parete che è bianca, tutta bianca. Tu puoi dire che è pulita, che è una cosa... gli metti una macchiolina nera, la parete rimane lo stesso tutta bianca, però diventa sporca, che è tutta un'altra cosa, capisci? È tutta un'altra cosa per me. E ovviamente c'è questo qui che è un graffio, diventa l'oggetto più il graffio. Se il graffio non doveva essere nella sua economia, è sbagliato tutto. Tutto lì è il fatto. È di portare l'oggetto finito, non so finito, vale a dire una ricerca conclusa di conoscenza, come dicevo prima, di strumenti, di mezzi attuali, che noi abbiamo a disposizione, ovvio. Però non deve essere disturbata, non ci deve essere altro, perché istintivamente devo pensare che il disturbo è significante. Quindi, se è significante, allora io sono costretto subito a leggerlo, ecco, è chiaro. E diventa un fatto importante, più o meno. Però per me è turbante, perturbante, no? La perturbazione quindi dovrebbe essere voluta.
Dice, il potere è interessante, ma perché il potere non ti interessa e insisti su questo? Ma che è questa modestia? La mia non è modestia. Veramente vorrei fare capire che mi mortifica questo attribuirmi una modestia. Me lo sento ripetere, tu sei modesta, tu sei semplice, tu non sei, ma non è vero, non lo sono. Io modesta non lo sono. Com'è che non lo capiscono? Intanto devo dire che il potere io l'ho conosciuto. La donna lo conosce il potere, Carla sulle sue spalle lo conosce e non ha importanza se sono stata una ragazza che da giovane era un tipo prepotente, che aveva una sua personalità. Sfido io, se no adesso non avevo proprio fatto nulla, nemmeno nel mio lavoro. Come si può pensare? Però questo non significa che io non mi devo lamentare. Anche se viene mio marito e dice, ma guarda quella tipa, ha il coraggio di dire quello che ha subito il potere degli uomini. Certo che l'ho subito, come educazione, come ordinamento della società stabilito da loro, con la forza. Può essere una forza che risale a mille anni. A me, che me ne importa? Con l'addomesticamento, con l'asservimento, con l'intontimento, insomma. Io sono figlia di mia madre, la quale era una donna servita agli uomini in tutto il suo essere, imbevuta di asservimento, perché lei è stata cresciuta dal padre quando ha perso la madre. La mamma intanto è morta prima di tutto, proprio uccisa dagli uomini. Non voglio chiarire adesso com'è stato, però io ne sono così convinta di quel fatto che è impazzita 2 anni dopo il matrimonio. Tu dimmi, una bellissima donna distrutta da un marito che, non avendola potuta conquistare, che ne so io, ma mi immagino cose tremende dietro questo fatto. Per cui lui era piccolo così, capisci, sai, se non hai un po' di follia nella testa non resisti. Se lei invece aveva o si creava amanti o faceva... Poi è venuta fuori mia madre, la quale era una donna che aveva studiato da ragazza. Non le era mancato nulla. E invece che ha fatto? Non ha mai deciso delle sue azioni, mai dei suoi poteri. I suoi poteri sarebbero stati questi, che lei era erede da parte di madre di tutta una proprietà. Non ha mai goduto nessun gesto. Ogni mattina doveva chiedere 1000 lire a mio padre e il momento delle 1000 lire era così, che lei gironzolava nel soggiorno, questo bel salotto, e aveva magari una vestaglia tutta strucita perché mio padre non le dava i soldi. 1000 lire ogni mattina. Lei sbiancava, sai, io la vedevo ogni mattina. Aveva questo patema. Poi è andata a impegnare dei brillanti e mio padre l'ha accusata tutta la vita come se avesse avuto un amante. Glielo rinfacciava sempre. Mio padre mi era tanto simpatico. Però mi era simpatico perché con me non ha esercitato una parte di potere antipatica, però se no ti saluto, capisci? Lui con me aveva quella graziosità che ha l'uomo con una giovane donna carina che è sua figlia, ma per mia madre non l'aveva molto, capisci? L'aveva tanta amata, lei non tanto però. Lui poi si vede che questo processo gli si è trasformato. Si bisticciavano con mio nonno, sai, per gli interessi, il denaro, afferravano, che ne so che afferravano, cose rompevano e poi pregavano inginocchiati sul lettino. Te l'ho raccontato mai questo? Poi dice, mio padre è un bonaccione, mia madre, essendo la famiglia, decideva lei di tutto quello che facevano i figli. Questa è una cosa proprio, dice, del sud la donna decide. Ma che decideva? Decideva dentro quelle quattro mura, in modo che dominava quell'uomo, perché lei poi si manteneva a questo lato. Sì, era una specie di scemenza di cui si contentava lei. Non è che un giorno facesse una scenata e diceva, mando al diavolo. Si contentava di imporre al marito certe restrizioni, capisci? Allora io dico, il potere per questo non è che io ho modestia, è che io per dominare dovrei studiare un tipo di potere, come diceva questo scrittore nero, che proprio servisse tutto per tutti i millenni. Però lui l'ha potuta pensare perché è un uomo, anche se è nero. Io non l'ho potuto pensare nemmeno. Io, per dominare, penserei ad accendere una candela con un lumino che durasse, per esempio, 1000 anni, che ti posso dire? Io non so studiare una cosa differente, magari da questa che è mistica, oppure niente, non studi niente e basta.